State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Abbiamo testato queste neurotecnologie in 3 individui con paralisi sensomotoria completa nell'ambito di una sperimentazione clinica in corso. In un solo giorno, programmi di stimolazione specifici per attività hanno consentito a questi 3 individui di stare in piedi, camminare, andare in bicicletta, nuotare e controllare i movimenti del tronco. Sono parole che fanno pensare al miracolo, persone che non possono muoversi e all'improvviso lo riescono a fare. Sono invece parole tratte dall'introduzione all'articolo pubblicato sulla rivista Nature, che descrive i risultati ottenuti in uno studio coordinato dal Policlinico di Losanna, a cui ha contribuito il nostro ospite di oggi, il professor Silvestro Micera, che a Losanna insegna neuroingegneria traslazionale e che insegna anche bioelettronica e neuroingegneria all'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa. Professor Micera, benvenuto qui su SBS.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
Intanto grazie per aver accettato il nostro invito, professore. Partiamo proprio da questo studio appena pubblicato su Nature che ha fatto davvero il giro del mondo. Che cosa si proponeva di raggiungere e quali sono stati i risultati conseguiti?
Sì, è uno studio che parte in realtà da molto lontano e che è basato sull'idea che anche dopo una lesione del midollo spinale, il midollo spinale sotto la lesione è ancora in grado di essere eccitato elettricamente e di generare movimento. Quindi l'idea è semplicemente, se vuole, di impiantare un elettrodo in una piattina con dei contatti metallici al di sopra del midollo spinale, generare corrente, la corrente attiva il midollo spinale che attiva i nervi periferici, i quali attivano poi i muscoli e quindi si ottiene un movimento. Quindi in qualche maniera l'idea è di recuperare in maniera artificiale quello che normalmente una persona fa quando la lesione non c'è e la connessione tra il cervello e il midollo spinale è ancora attiva. La cosa importante di questo studio è che sono state realizzate una serie di analisi di imaging funzionale e strutturale del midollo spinale e una serie di modelli che hanno permesso di personalizzare la posizione dell'elettrodo sulle radici del midollo spinale in maniera tale, come diceva lei un attimo fa, da avere un risultato, diciamo, immediato in termini di risposta motoria, allargando anche il numero di compiti motori che la persona, i 3 pazienti, riuscivano a fare. Quindi è, diciamo, un termine tecnico è neuromodulazione del midollo spinale personalizzata e ottimizzata per ciascun paziente.
Il principio dell'applicazione di uno stimolo elettrico, definiamolo così, artificiale, dove l'impulso nervoso non arriva più, sembra piuttosto intuitivo, anche ad un non esperto come me. Quali sono le difficoltà pratiche nel portare questa idea relativamente semplice in un contesto complesso come quello del corpo umano?
Ci sono molteplici sfide. La prima è realizzare degli elettrodi che siano al contempo capaci di stimolare in maniera ricca, quindi con molti siti attivi, con molte parti del midollo spinale, ma al contempo non siano troppo invasivi nell'impianto. Inoltre, un aspetto cruciale, e ne abbiamo la fortuna di avere la nostra collega Jocelyn Block, che è una straordinaria neurochirurga, e impiantare tutto nella maniera più efficace. E poi, come le dicevo, un'altra sfida è realizzare tutto in maniera personalizzata, quindi cercare di capire dove andare in maniera molto precisa a fare l'impianto. E ultimo aspetto, trovare degli algoritmi che permettano di rapidamente trovare i parametri di stimolazione giusti, perché avere così tanti elettrodi è un vantaggio, si può fare tante cose, ma al contempo poi diventa difficile riuscire a capire come utilizzare tutti gli elettrodi. Se guarda l'articolo, ha moltissimi autori, proprio perché è una combinazione di neuroscienze, neuroingegneria, neurochirurgia, biofisica, imaging, analisi di segnali, insomma è un mondo complesso con tante skill che vanno messe una accanto all'altra e devono essere coordinate in maniera efficace.
E professore, qual è stato il suo ruolo all'interno dello studio?
In realtà è una storia lunghissima. Io ho cominciato a lavorare con il PI dello studio, Grégoire Courtin, più di 10 anni fa. E ho cominciato a occuparmi da ingegnere di tutta la parte, diciamo, modellistico-segnalistica, quindi appunto come aiutare a personalizzare la stimolazione negli anni. E in questo caso specifico noi abbiamo sfruttato il know-how che abbiamo acquisito nel mio laboratorio insieme a un altro collega dell'EPFL, del Politecnico di Losanna, Dimitri Van de Ville, siamo stati fra i primi a essere capaci di fare l'imaging funzionale del midollo spinale. E questo ha permesso anche, ancora una volta, di personalizzare in maniera più efficace la stimolazione dei pazienti, capendo che cosa potevamo fare e che cosa stavamo facendo per ciascun paziente.
Tra le discipline che insegna c'è anche la neuroingegneria traslazionale. Riesce a spiegarci in termini comprensibili di che cosa si occupa?
Sì, penso proprio di sì. In realtà sono quei nomi un po' così, ma la cosa è semplice. Sono tre termini in realtà. Ingegneria, credo sia chiaro. Neuro, quindi applicazione di tecniche, di approcci ingegneristici a problematiche neurologiche e neuroscientifiche. Quindi appunto modelli, analisi di segnali, ad esempio la risonanza del midollo spinale di cui le parlavo un attimo fa, quindi neuroingegneria. Traslazionale vuol dire avere un interesse particolare verso la traslazione clinica con i pazienti. Quindi diciamo il mio obiettivo principale, non solo mio ma mio in particolare, è di portare tutte queste tecnologie il più rapidamente possibile, il più efficacemente possibile in ambito clinico. Quindi traslare dalla ricerca di base, le dicevo, 10 anni fa pubblicavamo insieme a Grégoire il primo lavoro su Science che dimostrava come la sua idea poteva avere un impatto clinico importante, però era sul roditore, 10 anni dal roditore fino all'uomo. Quindi traslare dalle neuroscienze di base all'applicazione riabilitativa.
Che cosa l'ha portata ad occuparsi della biorobotica? Era il sogno di un bambino o una scelta adulta che ha maturato durante gli studi?
Il sogno di un adolescente, in realtà. Lei probabilmente è più giovane di me, ma negli anni 80 c'era questo telefilm che era l'uomo in Italia da 6 milioni di dollari.
Me lo ricordo.
E c'era questo, te lo ricorda? Sì. Questo astronauta che praticamente precipitava e si sfasciava in 1000 pezzetti. E c'era il medico, credo fosse, in quel caso, che diceva: possiamo ricostruirlo, abbiamo la tecnologia. Gli dava le gambe bioniche, il braccio bionico, mi sembra l'occhio o l'orecchio, qualcosa del genere. Avevo più o meno 15 o 16 anni e volevo diventare quella persona lì, volevo poter dire un giorno: abbiamo la tecnologia. Quindi, diciamo, ho cominciato da adolescente, poi ovviamente ho studiato ingegneria con indirizzo in ingegneria biomedica e un dottorato in ingegneria biomedica, eccetera. Però ecco, l'idea iniziale sarà proprio quella di poter un giorno ricostruire parti in qualche maniera danneggiate di persone disabili.
Mi ricordo che siamo in conversazione con il professor Silvestro Micera, che insegna al Policlinico di Losanna neuroingegneria traslazionale e insegna anche all'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa bioelettronica e neuroingegneria. Torniamo allo studio del Politecnico di Losanna, che la trova tra gli autori. Quali sono ora le possibilità di vedere applicata questa tecnologia su vasta scala e quali sono eventualmente i tempi che si possono ipotizzare?
Ci sono vari step. Il primo è sicuramente quello che ora l'amico Grégoire Courtin sta cominciando a portare avanti, quindi creare uno studio clinico multicentrico allargando il numero di pazienti. La domanda è: che tipo di pazienti, con che tipo di lesioni, con che tipo di, per esempio, spasticità, cioè con che tipo di condizioni cliniche possono avere da beneficio da questa tecnologia. Quindi aumentare il numero di casi per capire le potenzialità e anche i limiti. In parallelo, l'idea, per esempio, è di passare dalle lesioni complete alle lesioni incomplete. Questo vuol dire passare da un'idea assistiva, come il mio paio di occhiali. Io continuo a essere miope, ma vedo meglio perché metto gli occhiali. Nel caso della lesione completa, quello che possiamo fare è dare una terapia, un approccio che permetta, costantemente utilizzato, di ridare il cammino. Però è possibile anche immaginare delle situazioni riabilitative con lesioni incomplete, in cui questo approccio permette nuovamente di rimuoversi pian piano, magari riattivando volontariamente dei muscoli. Anche lì bisognerà però capirne potenzialità e limiti, e poi capire anche in parallelo se questo approccio è utilizzabile anche per altre tipologie di problematiche neurologiche, l'ictus, il Parkinson e quant'altro. Ad oggi non lo sappiamo, però anche questo è chiaramente una linea da investigare in futuro. E l'ultima è passare dalla paraplegia, quindi da lesioni, diciamo, a livello della schiena bassa, a lesioni più alte a livello cervicale, quindi per persone tetraplegiche, quindi per recuperare i movimenti dell'arto superiore. Quindi, come vedete, ci sono varie sfide. E ognuna di queste porterà via molti anni, purtroppo, però ecco, la speranza che almeno la prima parte, quindi capire le potenzialità, estendere i risultati clinici di questo articolo di Nature Medicine, probabilmente sarà possibile in alcuni anni.
Professore, forse non comprendiamo appieno la complessità di questa tecnologia, ma di certo chiunque abbia visto le immagini dei pazienti che sono tornati a camminare, e non solo dopo anni, che hanno circolato sui media internazionali con immagini e video, e che chiunque abbia visto queste immagini e questi video non può non esserne stato profondamente colpito ed emozionato. Posso chiederle, anche gli scienziati si commuovono nel vedere queste immagini?
Assolutamente sì, almeno io parlo per me, ma parlo direi per tutti, no, tutti i miei colleghi. Vede, c'è un momento in cui l'inizio, no? Il momento in cui la persona ricomincia a camminare o ricomincia a vedere qualcosa o a sentire qualcosa, e allora vedi un cambiamento di espressione nel viso di queste persone incredibile. Ci sono dei video molto belli in rete su YouTube di persone a cui viene acceso l'impianto cocleare e improvvisamente cominciano a sentire qualcosa. È una cosa incredibile. Guardi, moltissimi anni fa io ero vicino Imola in un centro di riabilitazione dove impiantavano un sistema con una tecnologia un po' diversa per aiutare le persone a fare movimenti semplici delle mani dopo paralisi. E ricordo ancora la signora anziana che guardò il figlio e disse: "Vammi a comprare una penna perché domani ricomincio a scrivere". Sono cose che sono passate ormai, direi, quasi 20 anni, 15 anni sicuramente, e non l'ho dimenticato, e no, ci aiuta anche a superare anche qualche delusione, qualche cosa complicata. Sì, direi che ci commuoviamo, perché poi alla fine quello che facciamo appunto è per aiutare per quanto possibile delle persone in difficoltà.
Negli ultimi anni la comunità scientifica è stata oggetto di critica, di delegittimazione, con un'informazione che illude di diventare esperti di tutto e capaci di analizzare tutto. Lei si arrabbia quando la scienza non viene presa sul serio?
Sì, ovviamente, ma non tanto, come dire, per orgoglio di ricercatore, ma perché rischiamo di, come dire, perdere delle opportunità, no? Se non si riesce a capire quello che la scienza può fare, poi alla fine siamo tutti noi che non riusciamo a cogliere delle opportunità, dei vantaggi della scienza. Quindi sì, al contempo ovviamente il compito di noi ricercatori è spiegare bene le cose, cercare, come ho provato e provo a fare io, le potenzialità ma anche i limiti di quello che facciamo. Quindi diciamo, da un lato sì, mi fa arrabbiare ed è un peccato, rischiamo di svilire quello che tanti ricercatori in campi anche molto molto importanti per la vita di tutti i giorni fanno, e al contempo il nostro compito di ricercatori è cercare di spiegare bene tutto per evitare, diciamo, confusioni e magari limitare per quanto possibile informazioni false.
E in conclusione, si arrabbierebbe come se definissi il risultato di questo studio qualcosa che si avvicina ad un miracolo?
No, non mi arrabbierei, ma non è un miracolo, nel senso che io sono religioso, quindi credo ai miracoli, ma questo è un tentativo dell'uomo, dell'essere umano, di recuperare qualcosa utilizzando la scienza. C'è dietro studio, riflessione, discussioni. Io ricordo ancora le grandi discussioni, specialmente inizialmente con Curtin, su cosa fare, come farlo. Non è un miracolo, è l'applicazione della mente umana. Se lei poi giustamente vuole considerarlo questo di per sé un miracolo, su questo concordo, ma c'è, diciamo, c'è studio, c'è ricerca dietro e tentativo di migliorare, insomma, le tecnologie e renderle più utilizzabili.
Grazie davvero il professor Silvestro Micera per aver parlato con noi qui su SBS. Buona giornata e spero di sentirci presto.
Grazie a lei e grazie a tutti. Arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.